Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Sono contento di stare qui con voi e di condividere la vita di Gesù Cristo con voi. È molto importante sentire la presenza di Gesù Cristo in noi. Tante volte dimentichiamo che Gesù Cristo vive in noi. Oggi cerchiamo di riflettere un pochino su un tema, mi sembra strano. Sentire il profumo dell'Eucaristia. Ma come si fa a sentire il profumo? Io sono qua grazie alla mia famiglia Soferini. Purtroppo abbiamo due colori diversi. E da loro ho imparato una cosa importante: aprire il cuore per il Signore e seguirlo sempre e per sempre. Io di solito scherzo tanto, ma questa sera no, sarò un pochino serio. Quando una molecola raggiunge la cavità nasale, entra in contatto con un epilio specializzato. Questo aiuta la persona a percepire il, diciamo, dolore, odore, e in questo modo diventa facile per la persona sentire e distinguere quale tipo di odore. L'uomo ha la possibilità di sentire 10.000 odori diversi. Ma come si fa a fare questo? Un esempio: se entriamo in una stanza con un odore sgradevole, dopo un certo tempo non lo percepiamo più. Tuttavia, se usciamo dalla stanza e rientriamo, dopo qualche minuto, allora l'odore viene di nuovo percepito. Che è successo? E perché esiste una cosa? Il fatto di non sentire più gli odori può essere dovuto forse a un problema. Sia il naso è chiuso, sia che è dannato, sia che ha avuto qualche problema, sia che forse c'è una malattia. Come facciamo a sentire odore? Secondo la composizione, ogni profumo ha una propria intensità, i propri effetti. È interessante notare che il corpo reagisce al profumo di un'intensità quasi impercettibile o percepisce una certa aura, ma che non sa definire, o percepisce l'intensità del profumo, lo riconosce, lo sa definire, si gioisce facendo amicizia, vuole dimerare con lui questo profumo. Ecco qui il corpo vuole reagire come Pietro, che diceva: mettiamo tre capanne uno per te, uno per Elia, uno per Mosè. E come Simeone, che alla fine canta, oh Signore, lasciami. Che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché ha percepito, ha ricevuto tutto ciò che voleva. Però è possibile anche che il profumo abbia una nota troppo forte, provochi una sensazione di indipendenza, che provochi una reazione di fuga. Quando puzza. Cari fratelli, vorrei a questo momento ricordare il tema della nostra riflessione, sentire il profumo dell'Eucaristia, come detto sopra, che il meccanismo di sentire ha bisogno di una molecola sempre odorosa per percepire il profumo. Per percepire il profumo dell'Eucaristia, ecco, occorre capire e avvicinarsi a essa. Occorre sapere per sentire chi è l'Eucaristia, da dove viene, per che cosa. Gesù Cristo, figlio di Maria, nato a Betlemme, è il figlio eterno di Dio. Tante volte pensiamo, ma chi è questa che sta sempre lì, l'Eucaristia? È soltanto una foto? Divenne un essere uomo come noi, pur rimanendo veramente e completamente divino. Egli è venuto nel mondo che era stato creato per mezzo di Lui, ha vissuto in mezzo a noi, ha insegnato, ha guarito e ha perdonato, ha sofferto, è morto e è stato riportato in vita. Gesù Cristo è la via di Dio. Egli è la verità di Dio, la verità su Dio, la verità su noi stessi, è la verità per noi. Egli è la vita stessa di Dio, vissuta in mezzo a noi. Egli è l'inizio e la fine di tutte le nostre più profonde aspirazioni, speranze e di tutte le altre cose che non abbiamo mai osato sperare. Questo è il mistero dell'incarnazione. Gesù Cristo è vero Dio, è vero uomo, Lui è Dio, non soltanto con noi, ma in mezzo a noi e talvolta in noi. Si fa umiliare di nuovo in noi anche oggi. Molte persone si chiedono come cosa sarebbe stato conoscere Gesù 2000 anni fa personalmente, percepirlo, camminare insieme, anche assieme a Lui, seguirlo, ascoltarlo, toccarlo, accarezzarlo, chiedergli quale sarebbe il nostro destino, cosa potremmo fare per salvarci, vivere con Lui per sempre, insomma, vivere la sua vita e dimorare con Lui, Lui che è Dio stesso. Ma quello è incredibile. Incredibile perché ci fa entrare un pochino nella confusione. Ma quello che è incredibile è il semplice fatto che possiamo essere così vicini a Lui, più vicini dei Suoi primi seguaci, e però reagire come se non fosse così in realtà. Tuttavia, sapendo che non ci ha lasciati da soli, pur rimanendo uniti al mistico corpo, Noi viviamo e cerchiamo di vivere attraverso la Madre Chiesa tutte le cose buone rivelate a noi, a coloro che hanno conosciuto il Cristo, come anche a noi oggi. Certamente, attraverso la Chiesa, Gesù Cristo è ancora presente nel mondo, in questo mondo e in questo momento. Dio è veramente con noi, così come sicuramente, completamente, come era 2000 anni fa. Comunque è una realtà più spirituale che fisica nella nostra mente, una realtà più fisica che spirituale di fronte ai nostri occhi e nei nostri occhi, una realtà commovente, attraente, percepibile ai sensi. Quando il cuore è unito alla coscienza, all'anima e all'animo per creare la condizione di fede o la possibilità di credere, così si vede e si sente. In questa condizione, avvicinandomi a Cristo Gesù, pane fragrante, il profumo e il sapore della Vergine Maria, sperimento la comunione con Cristo e quindi sigillo la propria esperienza di San Paolo dicendo: non sono io, ma Cristo vive in me. Quasi come dire, sento un profumo, suo gusto, il sapore. Questa è una esperienza propria dell'Apostolo Paolo, la cui profondità si addisce in modo del tutto speciale alla Vergine credente, come alla Chiesa che comunica i santi misteri del corpo e del sangue di Cristo, come dice San Paolo e San Giovanni Paolo II, se il corpo che noi mangiamo e il sangue che beviamo è il dono inestimabile del Cristo del risorto, esso porta ancora in sé, come pane fragrante, il sapore e il profumo della Vergine Maria. In certo senso, Maria ha esercitato la sua fede eucaristica prima ancora che l'Eucaristia fosse istituita, per il fatto stesso di avere offerto il suo grembo virginale per l'incarnazione del Verbo di Dio. Maria concepì nell'Annunciazione il Figlio divino della verità, anche fisica, del corpo e del sangue. Anticipando però in sé ciò che in quale misura si realizza sacramentalmente in ogni credente che riceve nel segno del pane e del vino il corpo e il sangue del Signore. Appunto, così San Paolo conferma che il Cristo che vive in me è soltanto Lui quando apro la mia bocca, apro il mio cuore, apro la mia vita. In questo gesto di comunione con Cristo siamo vincolati anche con Maria. Possiamo vedere un pochino il vincolo eucaristico tra Maria e i suoi figli. La comunione tra Cristo, Maria e i discepoli, noi inclusi, instaurata ai piedi della croce, ritrova vitalità nel memoriale del sacrificio di Cristo. L'ora della croce viene sacramentalmente a coincidere sempre con l'ora della celebrazione eucaristica. E così nell'attuazione liturgica che vediamo questo fatto, è il perfetto sacrificio. un sacrificio che trova anche la presenza di Maria e la collabora sempre maternamente a formare nel cuore dei credenti che partecipano ai santi misteri l'immagine del suo figlio Gesù. L'Eucaristia è infatti il momento in cui rivivono in sacramento tutte le meravigliose donazioni che Cristo ci ha fatto, tra cui il dono della Madre a noi e di noi. Così Gesù Cristo sulla croce dice: ecco la tua madre. E al figlio che deve fare: mamma, ecco il tuo figlio. Così siamo vincolati con Maria. Gesù Cristo ci dona la sua mamma oggi. Noi possiamo pensare, come dice Sant'Ambrogio, che Maria è l'aula celestium sacramentorum, cioè il suo grembo è l'aula dei divini misteri in cui sono stati formati Gesù Cristo e tutti gli eletti. Che grandezza! Da qui consegue il nesso Maria sacramento, Maria Eucaristia, Maria Eucaristia Chiesa, Maria sacramento popolo Dio, cioè la Chiesa. L'Eucaristia ha la capacità sempre di profumare, ma quale tipo di capacità? Vediamo un pochino. La bellezza della liturgia celeste, che deve riflettersi anche nelle nostre assemblee, trova in Maria uno specchio fedele. Da lei dobbiamo imparare a diventare noi stessi persone eucaristiche ecclesiali, per poter anche noi, secondo la parola di San Paolo, presentarci immacolati al cospetto del Signore, così come Egli ci ha voluto fin dal principio. In questo momento mi ricordo del momento a Medjugorje con Giorgio, uno dei miei fratelli di questa famiglia dei Soferini, dicendo a sua sorella: Giovanna, circa queste cose non ti scherza. Per dire, durante l'adorazione non si deve pensare che in quell'ostia c'è un'altra che non è Gesù. Di pensare che in ginocchio vediamo propriamente Gesù Cristo che esiste. Non è un pane da mangiare. Perciò non vale cominciare a discutere se qualcuno dice no, non esiste Gesù Cristo in questa cosa. Ma di stare sempre in silenzio, perché sai chi è Gesù Cristo. Quei discepoli si alzarono e ritornarono in fretta a Gerusalemme per condividere la gioia con i fratelli, le sorelle della fede. La vera gioia, infatti, è riconoscere che il Cristo rimane tra noi, compagno fedele del nostro cammino. L'Eucaristia ci fa scoprire che Cristo, morto e risorto, si mostra nella nostra vita. Di questo mistero siamo resi testimoni. Il memoriale della sua morte, della sua risurrezione, È una celebrazione in cui il pane diventa corpo di Cristo e il vino diventa sangue dello stesso Gesù, dello stesso Signore. Ma è realmente Gesù? Non è una conversione soltanto alla transsignificazione. Ripeto, transsignificazione. Non significa. Non è una conversione di transfinalizzazione. Non è un compito di poter portare una cosa al compimento, come dicono i protestanti. Non è questa la conversione del pane, del sangue a Gesù Cristo, ma è una mirabile conversione di tutta la sostanza del pane nel corpo e di tutta la sostanza del vino nel sangue di Cristo. E diciamo transostanziazione e il culto eucaristico. Non c'è dubbio. Colui che ha la mente spirituale vede che in questa ossia c'è Gesù Cristo. Colui che ha il cuore che reagisce davanti a questo ossia sente veramente Gesù Cristo che parla, la sua presenza è eloquente. Ecco, sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale in cui si riceve Cristo, l'anima si riempie di grazia, ci si largisce il pegno della gloria futura. Questa è la capacità dell'Eucaristia di poter profumare. La sua santità Pio XII diceva ai sacerdoti: è possibile per noi avere le virtù, ma come si fa soltanto, soprattutto in questa epoca? Il Papa raccomandava che le virtù del sacerdote avrebbero potuto essere facilmente acquistate dai giovani nei seminari, se fin dalla prima età e se avessero appreso e coltivato una sincera e tenera devozione a Cristo, a Gesù, veramente, realmente, sostanzialmente in mezzo a noi, presente, dimorante sulla terra. Se avessero fatto di Lui sacramento, il movente e il fine di tutte le loro azioni, delle loro aspirazioni, dei loro sacrifici. E ai pastori dice: voi pastori custodiate pura e integra Eucaristia nel popolo affidato alla vostra cura e vigilanza. Questo significa avere la capacità di sentire. È una sfida per me vedere una laica o un laico che cerca di seguire Gesù, che cerca di dimostrare che Gesù Cristo è presente, anzi che è sempre di fronte a Gesù nell'adorazione, cercando di capire, di comunicare con Lui. È possibile per noi sacerdoti essere come macchine di fabbrica. Fabbrichiamo Gesù Cristo e lasciamo lì e poi via. È una sfida. Perciò un giorno Medjugorje ho ricevuto questa, diciamo, coraggio di chiedere a Gesù che cosa devo fare. Tramite la Madonna, ecco, vai a fare qualcosa, ma io non ho la forza. Mi vergogno anche di solito di iniziare una cosa così. Come faccio io? Iniziare una adorazione perpetua, non è continua. Una cosa spaventosa. Ma all'inizio mi sono detto, facciamo una prova, perché non sono io. Facciamo in due. Gesù con me dobbiamo fare. Così ho cominciato a parlare un pochino con il parroco per convincerlo, perché i parroci sono anche così difficile da comprendere, ma alla fine è stato convinto. La prima tappa è di convincere il parroco. Una volta convinto, tutto va bene. E ho iniziato a spiegare durante le messe che dobbiamo fare, chi è Gesù, ma perché dobbiamo adorare Gesù. E alla fine abbiamo deciso di iniziare questa cosa. Dico questa cosa. E è stata una sorpresa enorme per me di vedere tanta gente che litigava anche di avere un posto, di avere un'ora, così anche da soli. Voglio stare con Gesù in questa ora da solo. Abbiamo iniziato l'adorazione continua, dalle 6 fino a mezzanotte, e poi dopo un mese e mezzo abbiamo cercato di vedere se è possibile entrare nell'adorazione perpetua. Ecco, questo dono abbiamo già ricevuto. E vediamo che non manca nulla per noi fare tutto per Gesù. Non manca nulla per noi seguire Gesù e adorarlo. Forse ignoranza. Senza Gesù non so dove posso andare. Senza di Lui non c'è niente per me come sacerdote. Senza Gesù non posso essere sacerdote. Da Lui prendo la mia energia nel lavorare, nel vivere. Così Papa Francesco ci insegna sempre. E questo Papa, la sua umiltà è una sfida anche questa per me. Che dopo ogni celebrazione lui viene sempre a salutarci, a ringraziarci, a dare una parola di incoraggiamento, a ricordarci di come dobbiamo essere sempre servi. E in questo modo si vede la presenza di Gesù Cristo nel cuore di colui che parla. Sentire, gustare e profumare, così noi dobbiamo fare. Vorrei a questo momento iniziare con delle domande. Se vogliamo sentire, gustare e profumare, potete rispondere a queste domande. Credete veramente a quello che annunziate come adoratori? La seconda, vivete quello che credete? terza, predicate veramente quello che vivete. Anche noi sacerdoti, non lo so quante volte facciamo la risposta giusta a ogni domanda come queste. Davanti all'Eucaristia si prega sapendo che non si ottiene la salvezza delle anime con l'abbondanza delle parole, con i discorsi. No. Gesù Cristo ha detto una cosa: sei saggio, sì o no? Silenzio. Cerca di essere un bacino, non un canale. Cioè, sii tu pieno di quello che cerchi di predicare. È forte questo. Cerchiamo sempre di parlare agli altri. Ma quanto viviamo? Davvero l'adorazione e l'Eucaristia ha un ruolo imprescindibile nella Chiesa e nell'essere Chiesa, direi nella sua missione anche, è un dono prezioso perché appartiene intimamente alla sua vita, alla sua santità, alla sua missione. Difatti, gli adoratori sono chiamati ad una autenticità nel vivere l'Eucaristia dando vita, nel trovare vita dando speranza, nel trovare speranza dando l'amore amando. Questo è il modo di essere con Gesù. Così ho imparato piano piano a sentire la bellezza di essere vicino a Gesù. Tante volte con la mia delinquenza sì, dimentico, come anche Papa Francesco tante volte mi chiama questo delinquente africano, perché quando qualcosa non mi va, dico, forse è meglio di chiudere la bocca. Ma noi dobbiamo pensare un pochino e trovare un tempo, trovare le forze, trovare un buon comportamento, trovare anche il denaro, questi necessari per soccorrere nel migliore modo possibile i nostri fratelli. Siate per loro utili, buoni come il pane fragante di Cristo. Allora, affermiamo che quando viviamo fedelmente la nostra adorazione, rendiamo possibile la presenza amorevole e salvifica di Cristo, lasciandoci acquistare da Lui. Ci disponiamo a divenire, in certo modo, un prolungamento della sua umanità. Infatti, quanto più si vive di Cristo adorato, tanto meglio lo si può servire negli altri. Allora, chiunque dimora spesso e lungamente prostrato ai piedi dell'ostia, comprenda la lezione del pane eucaristico, provi il bisogno imperioso di metterla in pratica, di abbiare completamente se stesso e di donarsi agli altri senza limite. Da questo appunto tutti riconosceranno che siete discepoli di Cristo. veri adoratori in spirito e in verità, che glorificano il Padre imitando il Figlio. Se noi siamo adoratori e non possiamo essere così, abbiamo perso tutto. Non possiamo convincere nessuno. Dobbiamo sentire il profumo, vivere il profumo e profumare gli altri, senza di che non si può andare avanti. Gesù Cristo non è un fantasma, è realmente presente. Comunque, come dice Papa Francesco, siate attenti. Come il corpo che si adatta agli odori e non li sente più, la mente umana ha bisogno di vedere ancora, di adorare l'Onnipotente, sempre. Ha bisogno di contemplare instancabilmente la transostazione che nasconde e rivela l'amore del suo attore, il suo salvatore. Ha bisogno di dimorare lungamente dinanzi all'ossia consacrata, di prendere alla vista dell'umiltà di Dio un'attitudine del più umile e profondo rispetto. Rispetto nella sua presenza, rispetto nel suo ambiente, rispetto alla sua presenza, rispetto nei luoghi, rispetto nelle persone, rispetto alle persone. Questa testimonianza silenziosa, posso dire, è una predicazione molto eloquente, capace di profumare e di impressionare anche i cristiani di buona volontà, i non cristiani, coloro che non sanno niente della fede. In questo modo noi possiamo aiutarli a avere certi valori. In realtà si sforza di amare con slancio e generosità Cristo che ti ama infidelmente. Sperimenta, comprende a profondo, non senza godimento dell'animo e frutto. Dopo l'adorazione ritorno a casa sempre nella mia quotidianità, di vivere la tribolazione quotidiana, posso dire, ma ricordo sempre quell'abbraccio che mi strinse, che mi diede calore, di quell'incontro speciale che sconvolse il mio cuore. E potrei sul letto gridare: ecco, è stato il Signore. Ecco com'è buona, com'è felice la vita con Lui. Per questo vivo sulla terra, per poter poi regnare con Lui nel cielo. Infatti la Madonna ci insegna perfettamente, e perciò la Chiesa vede in Maria donna eucaristica, modello insostituibile di vita eucaristica. Da Maria impariamo tutto, un modello che ci accompagni nel cammino incontro con Cristo nell'Eucaristia, il cammino di sentire il profumo, di essere profumati per profumare gli altri. Maria ci ha insegnato che lo scopo di questo incontro nell'adorazione e di sentire la gioia di essere figlio e di essere figlia. Avere l'incontro gioioso con Dio, quindi l'adorazione, anzi la preghiera dell'adorazione eucaristica, non deve essere né stancante né noiosa, ma un incontro gioioso. L'adorazione sarà per noi gioia, riposo e il nostro cuore agnelli alla sua presenza, all'Eucaristia, Dio Creatore. E che la nostra vita risplenda di quella gioia. Concludo. Papa Benedetto diceva: invito pertanto tutti i pastori a porre la massima attenzione nella promozione di una spiritualità cristiana autenticamente eucaristica. I preti, i diaconi e tutti coloro che svolgono un mistero eucaristico possano sempre trarre da questi stessi servizi adempiuti con cura e costante preparazione forza e stimolo per il proprio personale e comunitario cammino di santificazione. Esorto tutti i laici, le famiglie in particolare, a trovare continuamente nel sacramento dell'amore di Cristo l'energia per trasformare la propria vita in un segno autentico della presenza del Signore risorto. L'energia per la famiglia viene da Gesù Cristo. Chiedo a tutti i consacrati, le consacrate, di mostrare con la propria esistenza eucaristica lo splendore e la bellezza di appartenere totalmente al Signore. Gli adoratori, uniti a Dio in virtù del sacramento, ne attingano forza per dominare tutto ciò che è negativo, per purificarsi da tutto ciò che non va bene, per evitare i peccati gravi ai quali è soggetta l'umana fragilità. Con il sacramento saremo sempre a posto. Cristo è presente alla sua Chiesa che prega, essendo Egli colui che prega per noi, prega in noi e è pregato da noi. Prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio. È Lui stesso che ha promesso: dove sono due o tre uniti in mio nome, là sono io in mezzo a loro. A questo punto prego con speranza affinché il numero dei adoratori, anche notturni, aumenti costantemente, affinché la Santa Eucaristia sia per i suoi adoratori una sorgente inesauribile di luce e di forza, affinché il loro fervore sia un esempio e un sollievo per la nostra famiglia, la nostra amatissima città, Bologna, affinché il Divino Maestro presente e nascosto nel Santissimo Sacramento si lasci commuovere dalle loro perseveranti suppliche e si mostri sensibile ai loro omaggi. Continuate e perpetuate il mistero di istruirvi fortemente e di insegnare alle genti ad adorare, pur sentendo il profumo di quell'uomo Dio nascosto nel pane e nel vino, evitando che egli sia per noi come ombra fugace della fame, del nome di coloro che passano in questa terra. I loro nomi rimangono sempre sulle tombe. Per Gesù Cristo non deve essere. E lì rimanga nella nostra mente e cuore. Non è come un fantasma, ma come un Dio realmente presente nella sua divinità, umanità. È lo stesso Signore che allora disse: Abbiate fiducia, sono io, non temete, perché non è un fantasma. E poi egli stesso dice, eccomi con voi tutti i giorni, fino alla consumazione dei tempi. Nell'adorare, auguro che i singoli cristiani, in questo segno di unità, in questo vincolo di carità, in questo simbolo di concordia, finalmente convengono e concordino memori di tanta maestà, di così alto amore di nostro Signore Gesù Cristo, che credano e adorino questi sacri misteri del suo corpo e del suo sangue con quella fede ferma e costante, con quella devozione, pietà e culto che permette loro di ricevere frequentemente, fruttuosamente, quel pane soprasostanziale. Così come il Salvatore, già prima della sua morte, pregò il Padre perché tutti quelli che avrebbero creduto in Lui diventassero una cosa sola, con una sola voce, una sola fede che celebriamo. Come Lui e il Padre sono una cosa sola, così essendo partecipi del corpo di Cristo, formiamo un solo corpo e cerchiamo di essere stessi vincolati con Maria. Dobbiamo essere felici perché siamo chiamati a vivere e a essere adoratori. Siamo istruiti dalla Eucaristia ad essere e a fare diventare agli altri il Cristo, cercando di essere interessati dei nostri propri figli, penso ai figli spirituali, dei loro vantaggi spirituali, della loro influenza e utilità, allo scopo di educarli a meglio assolvere il loro ruolo nella vita cristiana e di farne dei membri della società più intelligenti, più capaci, più attivi. Sia lodato Gesù Cristo.